Equilibrio Network. Equilibrio Network. L'attualità nel XXI secolo in onda ogni martedì su Never Was Radio. Equilibrio Network. E rieccoci in onda, ciao Saverio, ci senti?
Mi sento forte e chiaro, per usare una vecchia citazione.
Benvenuto su Never Was Radio.
Benvenuto.
Grazie.
Sono qua io col mio collega Fabrizio.
Ciao.
Ciao Fabrizio, anche a te.
E volevamo giusto presentare Saverio Tormasi, famoso reporter. Volevamo discutere con te della questione della crisi dei migranti, che è ormai un evento che, diciamo, è su tutti i mass media, nonostante sia un evento che duri da 20 o 30 anni, solo che negli ultimi tempi ha raggiunto, diciamo, una portata molto elevata. Noi volevamo proprio parlare con te anche perché tu hai raggiunto una certa fama, anche perché, se posso dirlo, tu hai fatto tua la causa dei profughi, sostanzialmente anche dei migranti, o degli ultimi dalla terra, sostanzialmente, o sbaglio?
Diciamo, fatta mia, il tentativo è di farla nostra attraverso i racconti, cioè raccontare quel che accade dalla prospettiva di chi sta peggio e non ha la forza di raccontarlo, e allora qualcun altro lo deve raccontare al posto loro. E allora sì, da questo punto di vista, diciamo, mi sento chiamato personalmente in causa.
Ok, allora io volevo partire da una domanda generale. Ora, tutti i leader europei continuano a ripetere che, o meno tentano di dirlo, che questa crisi si risolverà in pochi anni, che stanno approntando delle soluzioni, che si organizzeranno coi paesi da cui partono i profughi, eccetera. Ma secondo te è una cosa risolvibile in pochi anni, oppure è una cosa, un fatto che investirà tutta la nostra generazione o anche quelle successive?
Ma ora, diciamo la verità, fare una previsione di quel che accadrà fra degli anni è un po' complicato, però diciamoci anche la verità, io credo sia improbabile e diciamo pure impossibile poter parlare di un qualcosa che si può risolvere a stretto giro temporale, perché si parla di esodi di interi paesi, di pezzi interi di continenti che cercano di fuggire o di cambiare, diciamo, la loro situazione direttamente in loco, però quando poi non riescono a cambiarla, a quel punto cercano di fuggire, e perciò sarebbe, diciamo così, secondo me, irresponsabile pensare che purtroppo si possa risolvere in breve tempo, o con una bacchetta magica, oppure con un accordo in cui, non so, la Francia ne prende 10.000
sì,
in più per due mesi. Insomma, questi sono tappi, toppe. Poi figurarsi, di fronte a uno che muore di fame va bene anche la toppa, però la toppa non risolve il problema e la questione.
Qua, proprio sulla reazione dei governanti europei, tu avevi fatto un post che aveva scatenato un'infinità di polemiche, era quello che riguardava Auschwitz sostanzialmente, e dicevi che noi siamo come quelli che assistono a una tragedia e giriamo lo sguardo dall'altra parte, sostanzialmente siamo in un certo senso colpevoli sotto quell'aspetto, dimmi se l'ho interpretato bene.
E sì.
Ma,
sì, perché noi sappiamo, non possiamo dire rispetto almeno ad una parte addirittura dei tedeschi, noi non sappiamo, poi insomma ormai siamo giunti a un grado di conoscenza per cui in realtà storicamente sappiamo che molti tedeschi sapevano, però non tutti, noi invece ormai sappiamo. È vero che dalla parte nostra non tutti possiamo, diciamo che nemmeno noi abbiamo la bacchetta magica per risolvere, ma da soli nessuno risolve niente, cioè è solo una cosa che si può fare come collettività, come paesi, come popoli, come genti europee ed anche extraeuropee, mi riferisco qui sì, però ai paesi più ricchi. Perciò da questo punto di vista sì, siamo colpevolmente silenziosi. Perché silenziosi? Perché la prima pagina di un giornale, o le prime due, o le prime aperture delle radio o dei siti internet e dei giornali online, così mi sono messo nel mezzo anch'io e ho messo nel mezzo anche voi, insomma, le nostre prime aperture all'indomani di una tragedia non raccontano giustamente quel che è stato, però poi fondamentalmente sono silenziose, se non riescono ad aprire varchi di soluzioni, che ovviamente non possono aprire i mezzi mediatici, però possono sollecitare le parti politiche inchiodandole alle loro responsabilità istituzionali e ancor prima morali.
Però dall'altro canto però c'è allo stesso tempo una reazione a livello europeo contrario, nel senso una fetta della popolazione, così come diversi leader che sono consci, assolutamente consci del problema, la verità reagiscono esattamente al contrario, cioè loro sono per chiudere le frontiere, respingere i profughi, respingere i migranti. Prendiamo per esempio quello che è stato forse il più deciso di tutti, che è Viktor Orban, il premier dell'Ungheria, che ha costruito il famoso muro, che in verità su tutti i media è passato come il grande cattivo di Europa. Poi se uno va a spulciare bene scopre che anche tre quarti dei governi europei, o gli spagnoli a Ceuta Melilla sparavano pallottole addosso ai migranti, o la Bulgaria ha costruito il muro, o Parigi ha militarizzato l'ingresso a Calais per conto degli inglesi, Cameron parla di sciame. Quindi c'è una sorta di ipocrisia, paradossalmente Orban...
Ma anche durante il governo Zapatero, considerato insomma uno dei governi più progressisti di sinistra dell'Europa, respingevano in maniera brutale, insomma respingevano i barconi quando si avvicinavano alle coste, perciò sì, insomma nessuno diciamo è immune dalla paura e dalla scelta più facile, come la penso io, anche la più sbagliata.
Ecco, ma qua ti faccio un esempio. Tu dici la scelta più sbagliata. Come dicevo, però c'è una fetta della popolazione che in realtà la considera una scelta giusta, come dire, fermare queste ondate.
Certo.
Ovvio, adesso la Germania ha dato un'impronta diversa, nel senso ha detto adesso noi accoglieremo quest'anno 1 milione di profughi. Questo però, se uno va a leggere soprattutto sui media tedeschi, così scopre che in verità la reazione dei tedeschi, e a dispetto di quello che danno i nostri media, è molto meno positiva rispetto a quello che danno a vedere. Cioè in Germania stanno accadendo delle cose gravissime, nel senso ogni due giorni va a fuoco un campo profughi o un centro d'accoglimento, cose
anche prima delle dichiarazioni della Merkel questo succedeva, però
che in Italia non sono ancora successe, cioè paradossalmente si dice tanto del governo italiano.
Mi permettete giusto una brevissima aggiunta? Poi penso che molte di queste reazioni, tra virgolette, negative sono anche un po' tenute nascoste, no? Quindi secondo me nel sommerso ci può essere anche molto non detto, ma dedo della popolazione proprio.
Diciamo noi in Germania vi sono partiti neonazisti, cioè noi abbiamo quelli che io e qualche altro radicale, cattivo, estremista come me chiama i rigurgiti neofascisti, ma di là hanno i rigurgiti neonazisti, cioè nel senso non è che stanno messi benissimo anche in Germania. Poi sono partiti non a due cifre, ma insomma sono partiti con diversi punti percentuali, ma in cui si parla espressamente di neonazismo. Noi non abbiamo questo positivamente in Italia.
Però ti stoppo un attimo, poi ti volevo chiedere, però secondo te non è, può esserci al di là ovviamente degli estremisti di destra, gli razzisti, xenofobi, che queste continue ondate spaventino anche una popolazione che fino a ieri era magari anche progressista, aperta all'accoglienza, nel senso il fenomeno diventa talmente grosso che diventa ingestibile, questa genera una reazione contraria, cioè anche tutta l'ascesa di questi partiti non deriva da gente che era che è diventata di colpo razzista, è probabilmente spaventata dall'incapacità di gestire il fenomeno, o sbaglio?
Ma io sono assolutamente totalmente d'accordo con te, è proprio così, è quello che mi fa arrabbiare ancora di più, cioè l'incapacità o l'inerzia nella gestione, e perciò questo non fa che aggravare la situazione generale. Io non ce l'ho con al di là che poi ci può essere qualche polemica, qualche risposta piccata sui commenti Facebook a cui io poi rispondo a mia volta, ma io non ce l'ho con il vecchino che dice per rimanere in Toscana italiane facendo l'accento toscano, ah, perché un po' tutta a casa loro, cioè non ce l'ho con lui, cioè non è lui l'obiettivo, lui è un impaurito dalla situazione, io ce l'ho con chi non fa niente potendo invece agire, e questo ti do ragione, non è purtroppo prerogativa di una sola parte, non è da dire ah ma guarda il centro-sinistra so quanto ha fatto per cambiare la situazione dei migranti nel loro paese, no, col cavolo, purtroppo no.
Ma proprio a questo punto non c'è il rischio che l'Europa non abbia le forze, cioè ti parlo, l'Europa ovviamente a livello economico ha un potere enorme, ma non c'è il rischio che l'Europa a causa di corruzione, criminalità, governi inefficienti eccetera,
divisioni interne
e via dicendo, non abbia la forza per accogliere milioni di profughi? Cioè nel senso, il flusso diventa talmente enorme che rischia di generare paradossalmente una reazione violenta da parte europea e il caos sostanzialmente. Cioè la Germania che la Merkel, ti definisco, la Merkel ha detto noi possiamo accogliere 1 milione di profughi, però per quanto tempo e soprattutto sono in grado poi di integrarli?
E poi in realtà la Merkel pubblicamente, insomma, che non è che si rivela niente, ma ha parlato espressamente di profughi siriani, cioè si è andata a scegliere anche la nazionalità dei profughi, insomma,
sì,
di accoglienza, come
esatto, quello se posso dirlo è stata una cosa gravissima, perché ha fatto la classifica dei profughi, nel senso i siriani sono belli e simpatici, ricchi e colti, classe media siriana, va bene,
quelli è arrivata prima, allora noi questi, insomma, tipo al mercato, se prendi le verdure più buone quando ancora nessuno ci ha messo le mani, ecco, sì, allora noi ne prendiamo tante, prendiamo questi però, questi, esatto, così.
Esatto. Anche perché, cioè, un argomento di cui secondo me si parla poco, che neanche te, è degli effetti collaterali, per esempio, delle politiche di accoglienza che sono state fatte fino ad ora a livello europeo, per esempio pensiamo alla missione Mare Nostrum, che non si parla poco degli effetti collaterali, nel senso che le misure, tutte Mare Nostrum, cioè, ha canalizzato dei flussi attraverso certi paesi, fra cui la Libia, ma paradossalmente nel tentativo di aiutare queste persone è cresciuta un'industria basata sullo sfruttamento delle persone, si stima un giro di affari di decine di miliardi di euro, o pensiamo poi, senti, quello in Libia, poi da noi ci sono le cooperative che ci mangiano sopra, e adesso tutto nei Balcani, dove ovviamente ci sono tutti i corrieri dei migranti, cioè questo è l'effetto paradossale, nel senso, allora, il tentativo di far bel bene si è favorito anche il male sostanzialmente.
Senti, io divido però gli argomenti, sì. Allora, che intorno al fenomeno dell'immigrazione, come intorno a qualsiasi fenomeno purtroppo in cui girano soldi, e qui ne girano parecchi, perché si sta parlando di tante persone che, anche se spesso scappano da situazioni di povertà, messe tutte insieme, che vendono tutto quel che hanno per pagare a una persona il viaggio, insomma alla fine si parla di tanti soldi, perciò girano tanti soldi, e come in tutte le situazioni in cui girano tanti soldi purtroppo sono tanti coloro che cercano di approfittarsene nelle maniere più truci e terribili possibili comprese, cioè si va dal, non so, da quello che vende il salvagente al negozio vicino a dove partono le barche, pur sapendo a chi se vanno questi salvagenti, che detto fra noi quasi, insomma, uno è tentato di scusarlo, però si va, ecco, da questo a chiaramente all'arrivare vicino alla costa per paura di essere intercettati, perciò buttarli in mare, non si buttano, allora spari al primo, l'ammazzi e gli altri si buttano, e poi a quel punto chiami i soccorsi, ma tu fai in tempo a scappare, cioè ci sono tutte le possibilità, diciamo, di sfruttamento,
questo per quanto
riguarda il viaggio, e poi ovviamente anche una volta arrivati qui la mala gestione, il furto dei soldi, il trattarli come merce, come numeri, insomma c'è di tutto, dalla mafia a Roma, esatto. Però io distingo tutto questo, che è dato di fatto e di cronaca, dall'operazione Mare Nostrum. Ora, io lo so che l'operazione Mare Nostrum, se viene detto mediamente alle persone, Mare Nostrum è stato un fallimento, si è speso tanto, in realtà Mare Nostrum è stato uno dei più straordinari successi del governo italiano, da quando, e io sono criticissimo sempre tutti i governi italiani, ma da quando c'è il governo italiano che pensa di occuparsi di immigrazione,
è costato
al popolo italiano un caffè al mese a persona, questo è il costo,
però
ha salvato, ora mi sfugge la cifra complessiva dei salvati, è tantissima, e non è vero che sono aumentati i viaggi in mare, compresi perciò gli sbarchi e compresi, perché poi si parla anche di percentuali, quelli che sono affondati. Non è vero, cioè non sono aumentati, cioè sono aumentati, ma perché in quei mesi tutti gli anni, anche senza Mare Nostrum, aumentano perché il mare ha condizioni che ti permette di viaggiare con un rischio minore, non azzerato ma minore.
Ma a proposito, questo diamo la notizia che a proposito della Fantomas diceva che quest'anno sarebbero aumentati gli sbarchi rispetto al 2014, invece per ora siamo a meno 7%, quindi va dato atto che in effetti stanno calando.
Sì, poi arrivano anche da altri canali.
Esatto, ovviamente. No, principalmente perché tutto il grosso dei flussi si sono spostati sui Balcani, perché semplicemente i migranti ritengono che sia più sicuro passare via terra che rischiare.
Sì, ma anche da noi via terra, insomma, ne arrivano comunque tanti, cioè sì, non è che dico io. Non dico pochi o tanti, cioè ne arrivano pochi ma ne arriva tanti eccetera, se stando ai numeri sì, sono diminuiti diciamoli tutti quelli gli sbarchi e sono aumentati un po' quelli di a terra che anche da noi arrivano.
Ti faccio un'altra questione, che molti hanno parlato, una di quelle soluzioni per evitare queste catastrofi è anche una politica sostenuta da alcuni economisti che sta scatenando delle polemiche violente non solo qua in Europa ma anche negli Stati Uniti. E riguardo hanno detto: non bisogna più avere le frontiere, spalanchiamo le frontiere, così evitiamo queste serie di flussi incontrollati, queste tragedie nel mare. Tu saresti favorevole ad abolire le frontiere? Cioè quindi a un'immigrazione... Questa allora,
tu mi colli nel mio sogno, no? Utopisticamente, certo, cioè nel senso uno lavora per questo. Se tu mi dici la soluzione è domani abolire tutte le frontiere, no. Perché? Perché è chiaro, non si può gestire per il bene, ma di tutti, di chi parte, di chi vive già in Italia, cioè non si può da domani abolire tutte le frontiere. Che uno, lottando per un mondo migliore in cui le persone possano davvero migrare senza dover scappare, che poi a me piace molto usare, l'ho usato anche stasera questo vocabolo migrare, ma in realtà migrare ha un senso positivo, cioè qui non è gente che migra, cioè gente che immigra davvero perché scappa dalle condizioni preesistenti nel paese di origine. Perciò mi piacerebbe azzerare le condizioni e le persone possono tranquillamente decidere se andare in un paese o nell'altro, come in realtà avviene ad esempio per me e per te, penso.
Saverio,
hai anche tu la cittadinanza italiana, puoi andare domani a Londra, in Francia o in Germania, cioè, però Saverio, non è una cosa che si può fare domani, cioè la prima cosa da fare non è l'abolizione delle frontiere, quella è l'utopia concreta a cui però
Saverio, ti fermo in questo punto, sono Fabrizio, ciao. Volevo proprio farti una domanda su, diciamo, un po' più a monte rispetto alle classiche tematiche di cui si tratta, ma secondo me si agganciava un po' a quest'ultimo discorso che stavi facendo, ovvero sia una delle questioni su cui sono mediamente più pessimista è proprio il problema della gestione del problema immigrazione, nel senso che dicevi adesso, però non migrazione volontaria ma diciamo sostanzialmente costretta da povertà o persecuzione o eventi catastrofici. Gestione del problema nel medio e nel lungo termine, da certe tue uscite io mi pare di capire che nella gestione di questo fenomeno, che diciamo evoco una brutta espressione, l'aiutarli a casa loro, che però in realtà dovrebbe essere una parte della soluzione, nel senso che se abbiamo una serie di situazioni di criticità nel mondo, prima o poi gli stati nazionali o altro dovranno averci a che fare. Tu cosa ne pensi della capacità della nostra civiltà, diciamo, di far qualcosa?
Ma delle nostre
nazioni, diciamo, le nazioni europee.
Sì, no, diciamo la capacità in questo caso si intreccia con la volontà. Purtroppo manca totalmente la volontà di aiutarli, diciamo così, con questa espressione, a casa loro, diciamo nel loro paese di origine. È chiaro che c'è la soluzione migliore, cioè nel senso, ma è anche l'unica che, come dici tu, può partire a monte, cioè il creare delle condizioni preesistenti che non impongano a queste persone la fuga assolutamente non volontaria, ma costretti da, non so, appunto fame, guerra, persecuzioni, povertà, malattie,
provo ad aggiungere un altro punto, visto che mi pare che siamo entrambi un po' comunque pessimisti sul fatto che appunto le nazioni europee, che sono quelle più interessate riescano a combinare qualcosa, diciamo, in un, nel medio periodo, in 5-10 anni, per cui ci sono tutte le condizioni per cui continuino a esserci un po' queste situazioni drammatiche.
Sì.
Il punto che ti lancio è, invece, ci sono tutte le organizzazioni non governative che già fanno delle cose interessanti, però so che ci sono anche delle critiche. In realtà anch'io sono, insomma, un po' scettico sul fatto che possa comunque nel medio veramente agire positivamente, ma parlo nel complesso, bisognerebbe prenderle una per una. Tu, che riflessione faresti su questo aspetto, cioè quindi sulle azioni derivate a noi europei ma non dalle nostre?
Recupero un punto precedente che però secondo me può essere interessante anche ora. Il governo italiano ha abbassato di più della metà gli scarsissimi, infimi, infinitesimali aiuti alla cooperazione, che non solo aiuti alla cooperazione, ma erano i contributi alla cooperazione, esattamente durante i governi, cioè il governo Berlusconi, dove la Lega, diciamo, era il secondo partito più forte. Questo lo dico non per voler di polemica, ma perché se davvero declinassero bene l'aiutare quei paesi a creare le giuste condizioni per dare, diciamo, una vita dignitosa a chi vi è nato, io e tantissimi altri saremmo assolutamente favorevoli.
Ma
il
guarda,
problema è
Saverio,
che spesso è la scusa per non fare nulla, demandare e andare un po' in là con...
Ti stoppo un'ultima considerazione, che anche qua si crea in un paradosso, nel senso che se noi li andiamo là a aiutare, poi ci sono tanti che accusano che noi andiamo là spesso, anzi, perché è vero, con intenti, diciamo, un tempo usavano la parola imperialisti, ma per questioni di
colonialisti,
predominanza economica, eccetera. Se non li aiutiamo, allora diventiamo benefreghisti. Quindi si trova sempre in questo gioco di specchi, dove in verità, concordare penso anche te, siamo di fronte a dei disequilibri planetari immensi, cioè probabilmente non verranno sanati nemmeno entro 20 anni, probabilmente, cioè qua ci attende un fenomeno.
Pensavo dicessi 2000 anni, hai detto 20 anni, sei stato anche particolarmente ottimista.
Voglio essere ottimista stasera.
Vai, allora certo. Sì, diciamo che ci vorranno più di 20 anni, ecco, diciamo così.
Okay.
Ci vorranno almeno 30 anni, mettiamola così. E senti, però non volevo fuggire dalla domanda sulle organizzazioni non governative.
Sì.
Come sottolineavi anche tu, c'è di tutto in questo mondo di organizzazioni non governative. Alcune le ho conosciute personalmente andando a lavorarci, prendendone parte, qualcosa, diciamo, nel mio piccolo creato all'indomani del terremoto di Haiti, realizziamo a Firenze Haiti Chéri, dopo aver contribuito, diciamo, per vari anni con diversi soldi anche personali alla realizzazione di posti, siamo andati a controllare più volte i lavori, come andavano, eccetera.
Sì.
Questo per dire che cosa ho visto io con i miei occhi, che c'è appunto di tutto, lo so, ad Haiti, ma ci sono una miriade di organizzazioni cosiddette non governative, totalmente non comunicanti fra loro e con una totale assenza. Ma manca la rete, ma manca tutto, cioè mancano ancora i cestini, cioè non ci sono i cestini. Se tu compri un panino e vuoi buttare la cartaccia, la puoi buttare solo dal finestrino della macchina oppure in terra mentre cammini.
Ho capito.
Cioè, nel senso, manca tutto, lo so, a me mi faceva anche senso buttare delle cartacce in terra, ma non c'era scelta. Cioè, lì si buttano in terra. Però tu vedi comunque miriadi di organizzazioni non governative. E ciò manca la coordinazione a monte, i paesi che parlano prima di mandare le organizzazioni non governative, e poi anche fra queste c'è un po' di tutto, come si diceva, non so, quelli che lucrano sulla pelle di chi scappa dalla povertà, e c'è quelli che ci lucrano direttamente a casa loro.
Perfetto, guarda Saverio, io ti ringrazio tantissimo per questa testimonianza, ti dico, magari ci risentiamo fra 6-8 mesi, vediamo come si sono evolute le cose in Europa.
Fra 20 o 30 anni per capire.
Anche, sperando che
ci saremo ancora.
Sperando che le cose sono migliorate. Va bene, oh, grazie mille.
Grazie, un abbraccio.
A presto. Ciao.
A presto.